Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Abbiamo chiuso la trasmissione della settimana scorsa dedicata a Gabriele D'Annunzio ascoltando, magistralmente interpretata da Emma Grammatica, una delle poesie più importanti, più conosciute e forse anche più amate di D'Annunzio, La pioggia nel Pineto. Consideriamo che Emma Grammatica aveva quasi 90 anni quando registrò quando recitò dal vivo questa, perché allora si faceva tutto dal vivo perché non esisteva la registrazione videomagnetica ancora. Parliamo dell'alba, degli inizi proprio della televisione italiana, e recitò dal vivo questa poesia lunga con l'aiuto di un suggeritore che ogni tanto fa capolino, si sente la voce. Consideriamo che la televisione proprio degli albori usava molto i suggeritori, proprio come avveniva in teatro. Non so se avvenga ancora, non lo so se esista ancora il teatro, non lo so, non so nulla. Comunque il suggeritore era la figura centrale che sorreggeva il teatro, perché senza il suggeritore nessun attore sarebbe andato in scena. C'era una cupoletta, forse gli ascoltatori più anziani se lo ricordano, c'era una cupoletta al centro del palcoscenico che non disturbava per nulla la vista, e all'interno di questa cupoletta, dentro a un buco che immetteva nel sottopalco, stava seduto questo meno, il suggeritore. Io ho conosciuto nella mia carriera dei suggeritori e vi assicuro che erano delle persone simpaticissime, delle figure simpaticissime e assolutamente innamorate del teatro. Molto spesso erano attori essi stessi o registi essi stessi, ma comunque davano un contributo fondamentale e importantissimo alla messa in scena, perché non solo ricordavano le battute agli attori, ma anche non visti davano le direzioni. Cioè, se un attore sbagliava, si trovava in un luogo del palcoscenico non adatto o sbagliato secondo i dettami della regia, il suggeritore faceva cenni con la mano affinché questo attore si spostasse e si mettesse nella collocazione giusta. Emma Grammatica ci ha fatto ascoltare La pioggia nel Pineto. Ermione, questa figura mitica della classicità greca alla quale si rifà D'Annunzio per chiamare in realtà la sua compagna, che è Eleonora Duse. È Eleonora Duse che accompagna D'Annunzio nel Pineto, e in quel periodo lui dedica questa poesia ad Eleonora Duse. Ovviamente non poteva chiamarla Eleonora per ovvie ragioni, e la chiama Ermione. Chi è Ermione? Ermione è la figlia di Elena e di Menelao. Elena e Menelao sono i genitori. Ermione poi andrà in sposa a Oreste, che è il figlio maschio di quella sciagurata famiglia di Clitennestra e di Agamennone, fratello di Elettra e Crisotemi. Oreste avrà il compito poi di vendicare l'uccisione del padre Agamennone, eroe greco, al ritorno della guerra di Troia, viene trucidato da Clitennestra, e Oreste, insieme ad Elettra, a Crisotemi, la sorella, e con la complicità di un vecchio pedagogo che lo aiuterà a penetrare con uno stratagemma nella reggia, con un'ascia farà vendetta. Ma non è vendetta, ecco, è questo il punto, è un atto di giustizia, è un atto anche di legittima difesa, perché Elettra viene circuita Ci sono tentativi di violenza da parte di Egisto, che è il druido, che è l'amante di Clitennestra. E quindi, siccome Elettra rifiuta i corteggiamenti di questo usurpatore, di questo pessimo individuo, viene minacciata da Egisto e da Clitennestra, dalla madre stessa, di essere gettata in una grotta, in una caverna, e di essere lasciata a morire senza cibo e senza acqua. Quindi, qui c'è, diciamo, nell'uccisione di questi due, di Clitennestra e di Egisto, c'è la questione familiare, quindi è anche la legittima difesa, ma c'è anche il dovere ripristinare un regno violato, perché questi due usurpano il regno che è legittimamente, spetta legittimamente come erede a Oreste, se ne impadroniscono e fanno vivere la gente in miseria. Fregandosene anche, dice Sofocle, dell'ira del Dio che manda pioggia, e imputridisce, fa imputridire, tutta la città di Argo di fanghi, di fanghiglie, pestifere, ma questi due, mentre questi due in realtà se la spassano dentro alla reggia in orge e baccanali. Ecco, questa è un po' la storia. Ermione nasce dal connubio tra Elena, che sappiamo essere stata la scintilla che poi provocherà la guerra di Troia, bellissima, bellissima. Elena passa alla storia come la bellezza, no? Come una Venere, veramente. Ma Ermione, essendone la figlia, recepisce dalla madre questa straordinaria bellezza, ed ecco perché D'Annunzio se ne serve per ribattezzare Eleonora Duse, per attribuire ad Eleonora Duse il nome Ermione, che lui clona appunto dalla classicità greca, e col nome Ermione condurrà tutta questa poesia, piuttosto lunga, questi versi. Poesia, non c'è scritto nell'antologia, è logico, non figura, ma poesia sensuale, poesia estremamente erotica e sensuale. Cito solo i nostri vestimenti leggeri, cioè la pioggia che cade sui vestimenti leggeri si appiccica, noi lo immaginiamo così, al corpo di Ermione, si appiccica al corpo. E crea quasi una scultura nuda, classica, di classicità greca. Questa scultura nuda, ma entrambi, lui dice, i nostri vestimenti leggeri, quindi anche il poeta stesso veste qualcosa di leggero, come una tunica sottile, no? Di stoffa leggera, sottile, perché siamo d'estate, e quindi la pioggia fa sì che queste tuniche leggere si attacchino ai corpi, e i corpi diventano praticamente nudi, nudi. Immaginiamo che si addentrino nel folto di questa pineta, mentre le gocce d'acqua cadendo procurano questa armonia che pervade tutta la poesia dall'inizio alla fine, secondo la fronda più rada, men rada, cioè proprio come fosse un'orchestra che accompagna un rapporto erotico dei due che si stanno addentrando dentro questa pineta, probabilmente per consumare un rapporto sessuale. Ecco, il vero senso della poesia che va scoperto, è questo. Perché la scrive un uomo che era proprio, come si può dire, attaccato, vincolato, strettamente connesso con tutto ciò che era il mondo dell'erotismo e della sessualità.
Pioggia dal cielo cadrà, e con lei fiorire la vita, la pioggia dal ciel cadrà. Già quasi timida, nell'aria dolce, umida, lenta cadrà sui volti pallidi e pioverà, e pioverà. Uniti in un sol palpito, confusi in un sol fremito, ti parlerò con tutta l'anima, ti bacerò. Già dal ciel cadrà.
Ecco, così siamo passati dal D'Annunzio che abbiamo visto impegnato in episodi, diciamo, bellici, cioè in episodi dove lui esponeva se stesso come militare, come soldato, a grandi imprese di carattere bellico, anche se poi in definitiva erano volantini, manifestini che lui lanciava, però comunque il tutto si riferiva all'Italia indipendente, all'Italia che voleva cacciare gli stranieri dal proprio territorio. Lo vediamo ancora nell'impresa di Fiume. Fu un episodio interbellico, consistette nell'occupazione della città di Fiume. La città di Fiume in realtà era contesa tra il Regno d'Italia e il regno dei serbi, croati e sloveni. Insomma, la città di Fiume non fu mai in realtà italiana, non la è tutt'oggi, però D'Annunzio dette il suo grande contributo affinché si potesse liberare la città di Fiume dagli stranieri e farla diventare, ricondurla patrioticamente a una delle città che facevano parte del Regno d'Italia. L'annessione, ecco, annessione della città, fece di tutto D'Annunzio, cercò di forzare anche la mano, no, delle potenze che avevano vinto la prima guerra mondiale. Ci fu una conferenza, la conferenza di pace di Parigi. D'Annunzio si batté in tutti i modi perché voleva che Fiume fosse una città italiana. Non ci riuscì, creò praticamente, mise le premesse per quell'associazione nazionalista italiana. Sono tutti mattoni che poi sono andati come premessa a costituire quello che diventerà poi il partito fascista, partito nazionalista italiano fascista. Facevano un po' parte di tutti questi movimenti, un po' tutti quelli che desideravano anche che l'Italia fosse repubblicana, quindi i seguaci di Mazzini, si chiamavano rivoluzionari mazziniani. L'occupazione, con alterne vicende, si prolungò per lunghi 16 mesi, tra cui la proclamazione della reggenza italiana del Carnaro. E quando i ribelli si opposero al trattato di Rapallo, il governo italiano sgombrò la città con la forza. E questo avvenne durante il Natale del 1920, per permettere la creazione dello Stato libero di Fiume. E così andarono le cose, insomma. Purtroppo D'Annunzio non riuscì a ricondurre Fiume all'Italia. L'Italia ottenne le terre irredente di Trento e Trieste. Queste divennero del tutto italiane, rimasero italiane, e la penisola d'Istria. Però purtroppo Fiume no, Fiume non diventò mai una città italiana, purtroppo, nonostante gli sforzi, nonostante l'occupazione, nonostante la buona volontà che ci mise il nostro poeta Gabriele D'Annunzio. Scrive così Gabriele D'Annunzio a Mussolini: «Mio caro Mussolini, mi stupisco di voi e del popolo italiano. Io ho rischiato tutto, ho fatto tutto, ho avuto tutto. Io ho tutti i soldati qui, tutti i soldati in uniforme, di tutte le armi. È un'impresa di regolari». E non ci aiutate neppure con sottoscrizioni e collette. Non c'è proprio nulla da sperare. E le vostre promesse, bucate almeno la pancia che vi opprime e sgonfiatela, dice D'Annunzio a Mussolini, altrimenti verrò io quando avrò consolidato qui il mio potere, ma non vi guarderò in faccia. D'Annunzio, naturalmente, che non trova l'appoggio che desidera dalla politica, è molto, molto arrabbiato, è indignato. Questa lettera che scrive D'Annunzio a Mussolini appare sul Popolo d'Italia il 20 settembre, e suscita naturalmente le più grandi polemiche. Mussolini avvia naturalmente subito una sottoscrizione pubblica per finanziare Fiume, perché sente questo impegno da parte di D'Annunzio e comunque sente che D'Annunzio è un italiano vero, è un patriota. E ovviamente Mussolini non era ancora il Mussolini padrone dell'Italia, insomma, no? Non era ancora il leader totalitario che poi diventerà. Però questa tranche di denaro che Mussolini riesce a mettere insieme, insomma, non serve a niente, non serve a nulla. E il 26 ottobre si tennero a Fiume le elezioni che videro proporsi per la prima volta i fautori dell'annessione all'Italia, guidati da Riccardo Gigante. La lista annessionistica vince circa il 77% dei consensi e Gigante diviene sindaco della città il 26 novembre. Qui compare Badoglio al quale viene chiesto di intrattenere una sorta di compromesso, delle trattative, insieme ad Annunzio. Il governo italiano si impegna a impedire che la città possa essere annessa alla Jugoslavia. D'Annunzio rifiuta l'offerta, reclamando l'annessione immediata, ma nella notte il testo fu affisso sui muri della città da Riccardo Zanella, che intendeva rendere partecipi i cittadini fiumani. Il manifesto, dichiarava: «L'annessione formale oggi è assolutamente impossibile. Però il governo d'Italia assume solenne impegno e dà formale garanzia che l'annessione possa avvenire in un periodo prossimo. Cittadini, se voi rifiutate queste proposte, voi comprometterete in modo forsanche irreparabile la città, i vostri ideali, i vostri più vitali interessi. Decidete, decidete voi, che siete figli e padroni di voi e di Fiume, e non permettete, non tollerate che altri abusino del vostro nome, del vostro diritto e degli interessi supremi d'Italia e di fiume. Ma insomma, fra alterne vicende, però il risultato non fu quello sperato da D'Annunzio e da molti italiani e, come abbiamo già detto, la città di Fiume non diventò mai una città italiana.
Avanti, o Italia, d'eroi nutrice, sciogli vittrice il tricolor. In te giustizia, amor riluce, col sommo duce, col nostro re. È forte il braccio nel gran cimento, ogni tormento c'innalza ancor. Laggiù in Etiopia, con vivo ardore, l'Italo fiore pugna per te. Il cor dei morti è a noi vicino, col gran destino dell'avvenir. A tua sederge, a nuova vita, già redimita dal mo splendor.
Son vendicati dai figli tuoi i morti eroi di Macalè, od ammalati vivon frementi, quelle merventi spente per te.
Scrive Gabriele D'Annunzio a mo' di poesia. Tutto fu ambito e tutto fu tentato. Quel che non fu fatto, io lo sognai. E tanto era l'ardore che il sogno eguagliò l'atto. Scorrendo tra le poesie di Gabriele D'Annunzio, naturalmente ci imbattiamo nelle poesie d'amore, dove D'Annunzio racconta e esprime il suo modo di intendere l'amore, come questo: voglio un amore doloroso, lento, che lento sia come una lenta morte e senza fine. Voglio che più forte sia della morte e senza mutamento. Voglio che senza tregua, in un tormento occulto, sin le nostre anime assorte, e un mare sia presso alle nostre porte, solo che pianga in un silenzio intento. Voglio che sia la torre alta granito, ed alta sia così che nel sereno sembri attingere il grande astro polare. Voglio un letto di porpora e trovare in quell'ombra giacendo su quel seno, come in fondo a un sepolcro, l'infinito.
Sopra le nuvole c'è il sereno, ma il nostro amore non appartiene al cielo. Noi siamo qui tra le cose di tutti i giorni e giorni grigi, aria di neve sul tuo viso. Le mie parole sono parole amare, senza motivo. Prima o poi tra le nostre mani più niente resterà. È una vita impossibile. Questa vita insieme a te, tu non ridi, non piangi, non parli più e non sai dirmi perché. Lungo la strada del nostro amore ho già inventato mille canzoni nuove per i tuoi occhi, più di mille canzoni nuove che tu non canti mai.
Ecco, Aria di Neve, Sergio Endrigo, è tutt'altro, è un contrasto proprio, tutt'altro tipo e modo di sentire l'amore, io credo. E in Endrigo prevale il romanticismo, l'amore romantico, l'amore quasi asessuato, un amore fatto di un'emozione calda, dolce, come il bambino che si stringe al petto della madre per sentire il profumo del seno della madre, amore idealizzato. D'Annunzio è un Don Giovanni, poi parliamo anche, facciamo anche qualche comparazione con il Don Giovanni, ma è un Don Giovanni nel senso che insegue l'amore, lo cerca, lo vorrebbe trovarlo, non ci prova, però in realtà quello che lui cerca è un corpo, cerca un corpo, non cerca un'anima, non cerca un sentimento, non cerca un'emozione, più che un'emozione, pur essendo un poeta, lui cerca l'amore fisico, come in questa "stringiti a me, abbandonati a me, sicura, io non ti mancherò e tu non mi mancherai, troveremo la verità segreta su cui il nostro amore potrà riposare per sempre, immutabile. Non ti chiudere a me, non soffrire sola, non nascondermi il tuo tormento. Parlami quando il cuore ti si gonfia di pena. Lasciami sperare che io potrei consolarti. Nulla sia taciuto fra noi e nulla sia celato. Oso ricordarti un patto che tu medesima hai posto. Parlami e ti risponderò sempre senza mentire. Lascia che io ti aiuti, poiché da te mi viene tanto bene". E se andiamo un po' a analizzare un po' così quello che non c'è scritto nulla in realtà non c'è un sentimento reale, no? C'è un desiderio di complicità. Io ti posso aiutare, non abbandonarmi, Io posso aiutarti a dirimere le tue sofferenze, le tue problematiche, i tuoi tormenti, ma questa è amicizia, questo è, si fa tra amici. Cioè D'Annunzio non invoca l'amore come un poeta romantico, come un poeta che cerca di sublimare l'emozione d'amore. Per D'Annunzio, torniamo a ripetere, l'amore è un incontro, è una ricerca, è un contatto fisico. Ecco perché noi insistiamo molto spesso sul dire che il poeta soffre molto spesso di una turba nella personalità, di una dicotomia. A volte, molto spesso, il poeta scrive poesie per esibire se stesso, oppure per esprimere una ricerca che non è una ricerca di carattere emozionale, ma più una ricerca di stile, di modo di esporsi, di farsi conoscere, di farsi leggere, una forma di esibizionismo.
Lo scompiglio adesso c'è dentro nei progetti tuoi, butto all'aria, getto io, oh povero uomo, così tenero con me, così burbero con chi non voleva dire sì come me. Mi credevi faceva star con te, ma tu eri solo un flirt, era solo un viaggio o un weekend. Volevi un amore grande, volevi un amore grande, quelli che cambiano la vita. Così maschio quando vuoi, un pulcino adesso sei, hai sbagliato tutto ormai su di me.
Don Giovanni, chi era Don Giovanni nell'opera mozartiana? Di cosa parla quest'opera? Parla di un Don Giovanni, che oggi è entrato nell'uso comune dire Don Giovanni quando si parla di un uomo che corteggia e seduce tutte le donne, no? Don Giovanni nell'opera di Mozart è un nobile cavaliere che nutre questa folle passione, questa passione sfrenata per tutte le donne, pur di conquistare tutte le donne. Don Giovanni ricorre a qualunque mezzo, compreso l'inganno, la menzogna, ma anche peggio. E nelle sue imprese Don Giovanni coinvolge il suo servitore Leporello, che abituato ormai a tutte queste follie del padrone si lascia praticamente andare e lo asseconda in tutti i modi possibili e immaginabili. E quindi troviamo Donna Elvira sedotta e abbandonata. Naturalmente lui seduce queste donne e poi le abbandona, una volta che le ha usate le abbandona come se fossero dei vestiti vecchi, degli stracci, no? Ci sono tanti personaggi femminili che vengono sedotti da Don Giovanni. Una certa Donna Anna, Donna Anna ha un carattere forte, tenace, si arrabbia, vuole vendetta, anche perché Don Giovanni tenta proprio di usarle violenza, quindi ricorre proprio alla violenza, ricorre proprio a questi mezzi orribili pur di averla, e arriva persino a ucciderle il padre. Ecco, pensate chi era questo Don Giovanni, che razza di tipo era, che tipaccio era proprio quest'uomo. Poi c'è un'altra donna che compare nell'opera mozartiana, che è Zerlina. È una contadinella, pensate, proprio di umili origini, e Don Giovanni riesce a suscitare persino la gelosia del fidanzato Masetto, promesso sposo di Zerlina. Si invaghisce anche della cameriera di Donna Elvira, anche della cameriera, e pur di conquistarla mette in atto l'ennesimo inganno, si scambia di abiti con Leporello, finge di essere il suo servo, il servitore Leporello. A causa di questo scambio di vestiti, Masetto, Zerlina, Donna Elvira, Donna Anna e Don Ottavio, fidanzato di Donna Anna, vedendo Leporello, lo scambiano per Don Giovanni, cioè questo errore, questo equivoco, e lo vogliono uccidere, ma lui riesce a fuggire. Ecco, ora tutto questo discorso per dire cosa, per arrivare ad affermare cosa? Che D'Annunzio assomiglia al Don Giovanni dell'opera mozartiana, ma insomma, questo mi pare esagerato affermarlo, no? Però che D'Annunzio fosse un Don Giovanni non mi pare esagerato affermarlo, perché lo era. Ma che cosa significa questa smania di conquista femminile da parte di D'Annunzio? Né più e né meno quello che ha significato nel D'Annunzio soldato, nel D'Annunzio delle imprese di Vienna, nel D'Annunzio delle imprese di Fiume, nel D'Annunzio che voleva assolutamente affermare la propria personalità e perpetuarsi alla storia, cioè diventare assolutamente un personaggio che appartenesse alla storia futura. Insomma, non voleva essere dimenticato, aveva questa grande ambizione, questo grande culto di se stesso, questa enorme megalomania. D'Annunzio era veramente un megalomane ante litteram, nel senso proprio più puro del termine. E tutto il suo percorso umano è all'insegna dell'affermazione della propria personalità. Tutto, come militare, nelle imprese, diciamo a dir poco, quasi al limite della follia, su quei trabiccoli su cui volava, come poeta, perché la poesia è un modo di affermarsi e ci dà la possibilità, attraverso la pubblicazione, attraverso i libri, di poter, se si è in qualche maniera dei poeti che riscuotono un certo successo di potersi perpetuare, cioè di poter passare alla storia, e lo fu in realtà, pur essendo un poeta mediocre, ma questa è una mia opinione personale, attraverso il dramma, la drammaturgia. Poi parleremo anche della drammaturgia e del suo rapporto con Eleonora Duse, che non era del tutto disinteressato. E anche il D'Annunzio che in qualche misura, pur di affermare se stesso, insomma, traffica, promette, prende soldi a prestito che poi non restituisce. Tutto questo è documentato nel libro di Piero Chiara che io vi ho consigliato, no? Ci sono tutte queste anche curiosità un po' così piccanti sulla sua vita privata. D'Annunzio chiede soldi in prestito all'editore Treves, che è stato il suo primo editore, forse l'ultimo anche editore, al quale lui promette continuamente opere nuove, drammi, poesie, che poi non farà, non scriverà. E inseguito dai debitori è fuggito a Parigi, lo abbiamo già raccontato, questa sua fuga proprio dovuta al fatto che alcuni suoi creditori lo inseguivano, insomma, no? Lui fa debiti, lui vuole vivere al di sopra delle sue possibilità. Che rapporto c'è fra il superuomo nicciano, di carattere nicciano, e D'Annunzio? Nessuno. Non c'è nessun rapporto, nessuna attinenza, nonostante che si sia voluto in qualche modo riferire D'Annunzio al concetto di superuomo di carattere nicciano. Non c'è nessuna attinenza. Nietzsche parla di un superuomo a livello filosofico, cioè di un uomo, ora senza addentrarci troppo perché non è questa la sede e poi sarebbe estremamente complicato e non di mia competenza, ma comunque Nietzsche parla di un superuomo filosoficamente parlando, di carattere ideologico profondamente radicato in una cultura, in un pensiero che trascendendo l'uomo di tutti i giorni, che non si vuole rendere conto, che non vuole prendere coscienza delle sue possibilità, del suo potenziale anche esplosivo, del suo potenziale umano anche rivoluzionario, si lascia andare a una vita mediocre. Ecco, Nietzsche combatte questo tipo di modo di vivere. Nietzsche pensa che in ogni uomo risieda, basta cercarlo e volerlo, un uomo super, cioè un uomo che attraverso la cultura, attraverso la propria erudizione, proprio attraverso il pensiero che si evolve, possa aspirare ad ambire ad essere veramente l'uomo. Ecco, non mi dilungo oltre. Non c'è nessuna attinenza tra la vita di D'Annunzio e la filosofia di Nietzsche. Non c'è, perché D'Annunzio è solo un megalomane, è solo ed esclusivamente un megalomane. E anche il don giovannismo di D'Annunzio è un modo di affermare il proprio carattere, di affermarsi sul femminile, di dimostrare a se stesso che lui può. La sua potenza sessuale equivale alla sua potenza poetica e alla sua potenza di soldato. Sono la stessa cosa. È il rovescio di un'identica medaglia. D'Annunzio vuole essere super, vuole vincere se stesso, vuole convincere il suo pubblico di essere un uomo al di sopra della mediocrità, in tutti i sensi. Io sinceramente lo reputo un poeta mediocre e un mediocre drammaturgo. È stato un uomo che comunque ha fatto la storia, perché è diventato il Vate d'Italia, e il Vate d'Italia era un personaggio importantissimo che quando poi arriverà il momento del fascismo, dell'affermazione di Mussolini, in qualche modo diventerà, si consoliderà con il fascismo e diventerà il poeta che assumerà quel ruolo importantissimo durante il ventennio, anche se Mussolini se ne terrà a debite distanze, e di questo poi continueremo a parlare dopo un po' di musica.
Mentre ride la luna lassù, ogni coppia un tu per tu, va a nascondere lieta laggiù, tra le foglie dei bambù. Sono gli allegri studenti che all'alba militari dovranno marciare, e alla bruna tarantina che piange, dolce un cuore comincia a cantare. Per te sarò tenente, con le spalline ci tornerò, ma un cuore di studente, quando mi baci, risveglierò. Certo di me sarai più fiero, del mio mantello, color del mare, la scintillante bandoliera, il tuo orgoglio allor sarò. Per te sarò tenente, che singhiozzando hai detto va. Bella nana che in amore peccò, dice ancora non mi scordare, al piccino che viene dirò, il tuo babbo è militare. Ride il bruno studente d'un bacio, quale eterna promessa d'amore, e gli dona la pallida bimba, mentre ancora sospira il suo cuore. Per te sarò tenente, con le spalline ritornerò, ma un cuore di studente, quando mi baci, risveglierò. Certo di me sarai più fiero, del mio mantello, color del mare, la scintillante bandoliera, il tuo orgoglio allor sarò. Per te sarò tenente, che singhiozzando mai detto va. Per te sarò tenente, per il piccino si arriverà. Vedrai per noi tenente, a fare in fondo pure il papà. La mia venuta tenderai, col primo sole di primavera, e tu la senti saluterai, lo studente che ti baciò. E sarò tenente, e quando torno ti scuderò.
Siamo in chiusura, cari amici ascoltatori. Voglio leggervi una breve poesia di D'Annunzio intitolata Un ricordo. Io non sapea qual fosse il mio malore, né dove andassi. Era uno strano giorno. Oh, il giorno tanto pallido era intorno, pallido tanto che facea stupore. Non mi sovviene che di uno stupore immenso che quella pianura intorno mi facea, così pallida in quel giorno e muta e ignota come il mio malore. Non mi sovviene che d'un infinito silenzio, dove un palpitare solo, debole, oh, tanto debole, si udiva. Poi, veramente, nulla più si udiva. D'altro non mi sovviene. Eravi un solo essere, un solo. E il resto era infinito. Perché questa poesia mi ricorda Nella nebbia di Pascoli, E sì, certo, ci sono delle attinenze. Il periodo, diciamo, tra Pascoli d'Annunzio è abbastanza, se non coincidente, abbastanza vicino. Sono poeti decadenti. Ora si tratta di vedere la sensibilità dell'uno e la sensibilità dell'altro. Quanto c'è di tecnica nella poesia di Costruito e quanto c'è di vero, di reale, di sentito profondamente. Comunque questo ricordo di D'Annunzio è qualcosa che mi fa pensare a un D'Annunzio a colloquio con se stesso e non al D'Annunzio che vuole a tutti i costi manifestarsi agli altri. Un caro saluto da Sandro Alba. Vi lascio con una bella canzone, Lo straniero, e alla prossima con tanto affetto, un grande abbraccio.
Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Con questa bocca che verrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età. Ho fatto male a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto senza però piangere mai. E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di quest'amore senza età. Sarai regina e regnerai, le cose che tu sognerai diventeranno realtà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.